come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Caro Parenzo,
ogni lunedì
siamo sempre qui, naturalmente. Domani a Strasburgo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Perché questa canzone di Vasco Rossi su lunedì? Perché, come sapete, Ghedini ha proposto questo ai magistrati.
Abbiamo già proposto al presidente del Tribunale di Milano di bloccare nell'agenda del presidente del Consiglio tutti i lunedì. Questo ci pare che sia un notevole sforzo collaborativo e il massimo che ovviamente si possa pretendere da un Presidente del Consiglio, che un giorno a settimana non è poco.
Un giorno a settimana non è poco. Però a me ha colpito molto nel weekend una frase pronunciata da Gianfranco Fini. La frase è questa, e a mio parere, a mio modestissimo parere, sai, caro Parenzo, che non ho una particolare simpatia per il signor Fini, questo lo devo confessare, è abbastanza evidente, diciamo da 6 mesi a questa parte, per chi
è legittimo, senta la zanzara. Non è un reato questo.
No, non è un reato, e lo motivo anche con ragionamenti o similtali. Mi ha colpito molto una frase pronunciata da Fini, credo, alla riunione dei circoli romani, di Futuro e Libertà. Pare che non fossero particolarmente affollati, ma lasciamo perdere.
Fini, tra 500 persone.
Sì, comunque Fini tratta in questo modo. Ah, sei andato pure tu, è vero, sì. Fini tratta in questo modo chi sostanzialmente non la pensa come lui, cioè chi a un certo punto ha deciso, dopo aver aderito a Futuro e Libertà, di uscire da Futuro e Libertà e tornare, diciamo, o nella casa madre o nel gruppo misto, eccetera, eccetera. Ripeto, si tratta di tutte persone elette con Berlusconi, non è che stiamo parlando di gente che ha cambiato schieramento. E comunque lui pensa che siano dei quacquaraquà.
Non si debba dedicare un solo minuto del nostro tempo a chi c'era e non c'è più. Lasciatemi soltanto dire che qualcuno tra questi, qualcuno, mi ha fatto capire molto bene che cosa intende dire il giorno della civetta, quando divide la specie umana in 3 categorie, ci sono gli uomini, gli ominichi e i quacquaraquà. Qualcuno mi ha dato certamente la riprova di che cosa significhi quella categoria, ma quel che è stato è stato.
Oppure ominichi, non lo so. Ominichi diceva?
Ominichi, sì, le famose 5 categorie, lui dice 3, in verità erano 5 per il grande Sciascia nel giorno della civetta, non 3.
Sì.
Ma rimane la sostanza dell'affondo di Fini. Questo, secondo me, invece, da parte mia, condivisibile da un punto di vista
come
politico.
Condivisibile? Ma questa non è politica, perché questa è politica. Dov'è la politica qua?
Argomento in 30 secondi.
Dimmi.
Persone hanno aderito ad un progetto politico, hanno disegnato un simbolo, hanno inventato un logo, hanno inventato una carta di valori, hanno fatto congressi, iniziative, comunicati stampa, sono andati in televisione a dire che bisognava superare Berlusconi e berlusconismo. E a un certo punto hanno deciso, per ragioni alquanto misteriose.
Ma quali misteriose? Hanno detto che praticamente
di ritornare alla casa madre.
Ma non è
tutto
vero.
Tutto legittimo. Ma se aderisce a un progetto politico appena nato, che si fonda sul superamento del berlusconismo, e scopri nel giro di un mese, qualcuno addirittura nel giro di una settimana, che non ci sono più, che quel progetto non ti sembra più essere consono.
No, però scusa, qui c'è una sola considerazione da fare.
Anche
avessero cambiato idea in 2 o 3 giorni, sono da classificare come minicchio o qualcosa.
Io ho dei dubbi. Alla dialettica politica.
Va bene, ma andiamo oltre. Sentiamo una delle frasi del giorno, anzi pronunciata in realtà ieri, se non sbaglio, come al solito da Daniela Santanchè, caro Parenzo, che ancora una volta ha colpito duro, sai, la passionaria del centrodestra, ne deve sparare sempre una più grossa degli altri per essere visibile. E dunque, in tandem, intervista al giornale uscita oggi e poi ieri intervista non so dove. Se per Iara i magistrati, senti questa, avessero usato la metà dei soldi del processo a Berlusconi, si sarebbe salvata. Iara ha coinvolto la povera Iara.
Vabbè, ormai.
Senti,
stanno di brembatte, ma sì, ti rendi conto?
Senti.
I volontari che spesso sono stati attaccati nelle trasmissioni televisive, la magistratura non ha dato mezzi idonei. Lei pensi che se avessero usato soltanto la metà delle tecnologie e dei mezzi che sono usati in altre indagini, tipo quella Berlusconi e quant'altro, oggi forse avremo già la bestia in galera e Iara probabilmente avremo fatto qualcosa.
È un punto di vista.
Cavaliere, la faccia tacere, per favore la faccia, non è possibile, era pomeriggio 5, la faccia tacere, non è possibile dire queste cose. Io sono uno
di cronaca.
Sì, ma lasciamo perdere il contenitore, non ha importanza.
Chiamiamola Garnero, cominciamo a chiamarla l'onorevole Garnero.
No, io la voglio chiamare Daniela Santanché, non mi interessano Garnero, gli storpiare
Garnero
nomi.
In Santanché,
no, quello
è
che
è il suo nome.
Sì, d'accordo, ma non è questo
lei
il punto.
È sposata Santanché,
certo,
l'onorevole Garnero.
Certo, certo. Io dico una cosa, si può essere anche critici, molto critici, come lo sono io con i magistrati, con l'indagine,
certo,
come sai, no? Però cosa c'entra questa cosa qui? Cosa c'entra mettere insieme una cosa di cronaca e non ho notizie che i magistrati, come dire, non abbiano impiegato mezzi o non si siano spesi nel cercare il corpo o comunque nel cercare la povera bambina,
certo,
di Brembate. Non ho notizie, non si hanno notizie, soprattutto non ci sono polemiche su questo.
No, ma poi io fossi nei genitori della povera Iara, mi sentirei anche, come dire, profondamente ferito da un paragone rispetto ai processi che ha il presidente Berlusconi.
Sì, ma non c'entra niente, ma con qualsiasi altra vicenda.
Ma io mi sentirei ferito fossi un familiare.
Facciamo un appello al cavaliere. La faccia tacere. Solo lei può, presidente, solo lei può farlo. Io
parli
credo...
lei o faccia parlare Giuliano Ferrara, che con i suoi editoriali, le sue brillanti polemiche.
Ma non solo Ferrara, bisogna essere di governo e di lotta, anche Berlusconi è di governo e di lotta. Però insomma c'è lotta e lotta, no? C'è una lotta che ha un minimo di senso e una lotta che qui
siamo alla lotta nel fango proprio.
Sì, ma nemmeno nel fango, siamo proprio alla, come dire, alle minchiate, proprio alla garibaldina,
ecco,
senza senso.
Termine giusto, bellissimo, minchiate alla garibaldina.
Cioè, così pronunciate senza senso, con grande offesa, anche con grave offesa nei confronti di chi ha indagato su Iara e soprattutto della famiglia.
Ma della famiglia, quelli che hanno indagato, sai, il poliziotto.
Va bene, ma non mi voglio indignare.
Ma perché è bello quando ti indigni.
No, ma non sono indignato, sono semplicemente, non capisco perché la comunicazione di una parte politica, qualsiasi parte politica, deve essere affidata a queste persone. Lo trovo francamente incomprensibile. 800 24 00 24, sai chi c'è con noi questa sera, prima ospite?
No.
Francesco Boccia, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Dove si trova? In Puglia o a Roma? Deputato del Partito Democratico.
In aeroporto a Bari in questo momento e mi sto imbarcando per Roma.
Allora, prima domanda proprio così, rapida, velocissima. Lei crede o non crede? Metta la mano da qualche parte, come a giurare qualcosa, che il Partito Democratico abbia raccolto 10 milioni di firme. Siamo seri, perché 10 milioni sono tante, tante firme.
Ce l'ho già la mano sul cuore.
Sul cuore, la metto sul cuore, Boccia.
Il PD si è impegnato a raccogliere 10 milioni di firme.
Beh, ok, questo
io mi impegno a fare tanti ascolti, a dire delle cose intelligenti, però magari non sempre ci riesco.
Allora, secondo lei è un'iniziativa politica importante?
Guardi,
oppure, come ci ha detto il sindaco Renzi qui ai nostri microfoni, è meglio meno firme e più idee? O come ci ha detto il sindaco di una città che lei conosce come Bari, dove si trova in questo momento Emiliano, l'altro giorno, mi sono sentito un po' patetico quando ho firmato?
Ma no, guardi.
Michele, lo so che Michele, è complicato.
No, ma guardi, come Michele e Matteo, che sono due ottimi amministratori, poi Emiliano, insomma, in particolar modo, avendo lavorato con lui in giunta, lo conosco molto bene. In questa fase, che è una fase oggettivamente delicata,
sì, non mi sia troppo
No, è condizionato appunto da quelle cose che voi avete chiamato minchiate, ma che in realtà è l'etame. È l'etame che si tocca ogni giorno, anziché star lì a dire ma ci vogliono più idee, siccome le idee ci sono e sono tante, se ci dessero una mano nel realizzarle in atti amministrativi anche nelle loro città, secondo me saremmo tutti più credibili, a partire dal Partito Democratico. Quando l'idea dei 10 milioni di firme è partita, era il momento critico sì, veramente un momento peggiore, un momento più difficile sulla vicenda, sullo scontro istituzionale, l'ennesimo scontro con la magistratura. Io guardi, posso
ma lei ha firmato? Lei ha firmato Boccia?
Io ho firmato, io ho firmato il giorno in cui insomma questa cosa è partita.
Sì, ma a che porterà questa cosa? Perché Emiliano ci ha detto a zero, a nulla.
Ma porta
alla mail in lista, a farsi una mail in lista per le elezioni.
Guardi, porta. No, ma noi abbiamo le mailing list delle primarie. No, porta, come si dice in gergo, a tenere caldo zoccolo duro del Partito Democratico. Quando è partita...
Valore politico zero?
No, valore politico.
Da 0 a 10 quanto?
Da 1 a 10 valore politico 6, nel senso che
Però un pochino.
Ma no, consente al nostro elettorato intanto di esserci, di essere sempre più compatto, di essere lì pronto a lanciare l'ennesima sfida. L'elettorato non è fatto mica solo da amministratori, da deputati.
No, va mobilitato, per carità, va mobilitato.
È gente, cioè, che vuol partecipare, a volte partecipano con un voto alle
senta,
primarie.
Ma il contro... Senta, da questo d'accordo, questo infatti è l'unica cosa che si può dire, serve anche a mobilitare un elettorato, perché anche nel centrodestra hanno fatto la raccolta di firme, non è quello il punto.
No, dico se
ora, perché... ma il controllo però, non si poteva essere più seri sul controllo, perché ha firmato Paperino, Hitler...
Ma lì la rete, voi lo sapete, perché siete comunque molto seguiti attraverso... uno dei tanti canali ascoltati. Quando si dà sulla rete o attraverso mezzi di informazione, diciamo, non fisici,
si rischia.
Succede di tutto, nel senso che
allora dunque non si potrà mai avere la certezza che in realtà sono stati raggiunti 10 milioni di firme, anche se poi si dirà ecco 10 milioni di firme, la certezza non ci sarà mai.
Però la prima domenica, quella che ha coinciso con la manifestazione delle donne, io siccome ero in giro per un po' di città, vi assicuro che i banchetti erano strapieni in piccole città, quello... vedere 300-400-500 firme raccolte in un giorno ti dava il senso di una voglia di partecipazione del nostro elettorato, che poi il tema di fondo è questo, come...
Insomma, lei ci crede che verrà raggiunto questa cosa oppure non è importante?
Vabbè, io penso che non sia importante che si arrivi a 9.900.000 o a 10.000.001. L'importante è aver dato... in questi 20 giorni intanto una direzione di marcia, un messaggio, e cioè che noi
le dimissioni di Berlusconi, vabbè, non è che lo dica,
soprattutto contro lo scontro istituzionale, tra poteri, dopodiché guarda, state parlando con uno che dalla mattina alla sera tenta di andare oltre Berlusconi parlando delle cose che non hanno fatto né lui né Tremonti in questi 15 anni.
Allora andiamo al traffico, torniamo su c'è il traffico però 18:47, caro Parenzo, a proposito di cuore ne parleremo fra poco anche con Boccia, perché noi, come lei sa Boccia, a noi sta molto a cuore una vicenda, perché l'abbiamo seguita sin dall'inizio, che è diventata una vicenda politica, non è solo una vicenda personale, dunque si prepari. Eccoci, 18:49, 800 24 00 24, questa è la Zanzara in collegamento dall'aeroporto di Bari, l'onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico, come al solito David Parenzo in collegamento da Milano, perché domani partiremo per Strasburgo, dove si voterà tra l'altro una risoluzione sulla questione delle donne nei CDA, nei consigli di amministrazione, cosa che secondo me è una follia totale, ma comunque
siamo là per questo, no?
L'Europa va avanti, l'Italia va avanti anche su questo punto, pare, dell'obbligatorietà della presenza delle donne nei consigli di amministrazione, ma lasciamo perdere. Volevo chiedere a Boccia una cosa, lei fosse in Senato voterebbe per l'arresto di Tedesco? Sì o no? Me lo dica.
Guardi, leggendo, ovviamente io non ho letto l'istruttoria, perché l'istruttoria comunque è lì in Senato e la leggono i miei colleghi, c'è un capogruppo che è Francesco Sanna, è molto bravo. Se mi chiede qual è la linea del partito, le chiedo che è sempre per dare l'autorizzazione. Quindi anche questa volta i miei colleghi leggeranno, avranno completato, penso, perché
sono arrivati da dieci
giorni, e la linea dovrebbe essere quella lì. Che non significa condannare, condannare gli altri.
Però lei fosse al Senato si adeguerebbe alla linea del partito, che in questo momento è quella di dare l'autorizzazione agli arresti.
Ma guardi, noi abbiamo fatto delle battaglie politiche in questi anni, rispetto alle quali o poi si è credibili o su casi come questi si rischia di di andare in qualche modo a far cioè, sentire quella credibilità.
Certo, lei dice se dovessimo votare per quando c'è un caso che riguarda noi contro gli arresti, saremmo contro.
La linea del PD deve essere sempre la stessa, cioè che ci si mette nelle mani della magistratura.
Anche nel caso degli arresti, di richiesta di arresti? Che comunque è un'altra cosa rispetto, no?
Lì c'è una richiesta di custodia cautelare, immagino che sia motivata. Ora, noi in questi anni di scontro totale tra istituzioni abbiamo sempre detto che in una fase come questa la giustizia andava riformata, ma non andava fermata.
E dunque, quindi, se fosse al Senato voterebbe sicuramente per gli arresti a Tedesco. Beh, non c'è
dopodiché
niente.
Io mi auguro che Tedesco riesca a dimostrare la sua estraneità. Come è noto, io politicamente Tedesco l'ho sempre avversato,
sì,
a differenza di molti compagni di partito che
in Puglia, certo,
ne hanno tessuto le lodi, dal presidente Vendola al mio amico Michele Emiliano. Oggi penso che il senatore Tedesco vada difeso esattamente come vanno difesi tutti gli iscritti al Partito Democratico, cioè chiedendogli di mettersi a disposizione dei magistrati.
Ma si dovrebbe anche dimettere da parlamentare, secondo lei, dal Senato?
No, perché deve dimettersi? Non è stato mica condannato. Se uno viene condannato in primo grado, penso di sì, perché è corretto sgombrare il campo dei equivoci per chi rappresenta il popolo italiano. Non mi pare che questo sia accaduto.
Però comunque bisogna in questo caso concedere l'autorizzazione agli arresti.
Ma abbiamo chiesto a tutti i direttori generali coinvolti in questa vicenda di rimettere il mandato, perché è difficile gestire ASL importanti e ospedali importanti come quelli pugliesi, che tra l'altro
con le accuse, con l'accusa
purtroppo non sono neanche ben gestiti.
Senta Boccia,
però vedi, è un po' una contraddizione questa.
No, però questa cosa è abbastanza chiara. Io, siccome abbiamo 2 minuti, 3 minuti, passiamo da una cosa alta ad una cosa che è molto più alta, ma che appartiene, come sa, al mondo del gossip, onorevole Boccia. In realtà è diventata anche una questione politica. Ora, io vorrei, in parte è una questione politica. Vorrei da lei anche qui una non dico una confessione, perché ormai credo non sia più un mistero con nessuno. È vero, non è vero? Che lei, lo so che è una domanda che sembra strana, però
la liaison,
che ha una relazione con l'onorevole Di Girolamo?
Guarda, intanto io devo ringraziarvi perché so che mi avete addirittura cantato una canzoncina.
Meno male che Boccia, tranne
che ritrovarmi come il buon Silvio ad avere addirittura un inno. Certo, le note musicali erano le stesse, però insomma mi accontento.
Ormai si può dire, su, diciamolo ufficialmente per la prima volta.
Boccia, 2 punti, confermo, mi sposo a maggio.
No, noi siamo molto amici.
Molto amici, adesso non utilizziamo queste categorie da amici. Anche io e Parenzo siamo molto amici.
Molto amici, però da lì
diciamo un piccolo particolare.
E cioè,
intanto siete dello stesso sesso e non mi pare che abbiate fatto outing.
No.
Quindi se non siete...
Abbiamo altri gusti, questo è un po' di dubbio.
Ho capito, ma insomma siete fidanzati oppure no? Lei è l'onorevole Di Girolamo del PDL, siete fidanzati oppure no?
Io e l'onorevole Di Girolamo siamo molto legati, abbiamo un rapporto all'antica.
Ma che vuol dire rapporto all'antica? Non ho ancora capito.
Un rapporto di due persone che hanno intanto fanno vite profondamente intense, in posti diversi.
Sì.
In
posti diversi,
molto,
in Parlamento siete nello stesso posto, in realtà. Su sponde opposte.
Sta impegnata in prima linea sul territorio campano.
Sì.
Io sono in quello pugliese, è un tempo che non passiamo in Parlamento, lo passiamo in giro per le province.
Rapporto a distanza, però voglio dire, avete progetti in comune, insomma, avete una storia, siete fidanzati come
abbiamo,
io?
In comune abbiamo il progetto di cambiare, da angolature diverse abbiamo il progetto di cambiare l'Italia. Poi,
lei si professa berlusconiana convinta, per cui proprio cambiare il centrodestra.
Confermo quello che le ha già detto l'onorevole Giro. No, siamo molto amici. Se questa cosa dovesse trasformarsi, sarà il primo a saperlo. Lei e Parenzo sarete...
Vabbè, mi arrendo, non c'è confessione ancora, confessione. È un mistero che alleggerà chissà ancora per quanto tempo. Onorevole Boccia, a che ora si imbarca lei?
Guardi, alle 19.15 decolliamo.
Vabbè, adesso vediamo. Ma più avanti, giornale radio, giornale radio. Siamo qui, caro Parenzo, 19:18, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Dalla intervista, intervento dell'onorevole Boccia è venuto fuori che cosa? Che Boccia è un fiero avversario del senatore tedesco per motivi di politica pugliese, e dunque per lui è normale farlo arrestare, e dunque bisogna seguire i giudici in questa cosa, o comunque bisogna seguire l'indicazione dei giudici che vogliono arrestarlo. Stiamo parlando del senatore tedesco, della questione della Puglia, la sanità, eccetera, eccetera. E poi io non ho ancora capito questa roba del rapporto all'antica. Cosa significa avere un rapporto all'antica?
Rapporto all'antica significa che prima di ufficializzare, credo di capire che di interpretarlo così, una storia d'amore, ci siano dei passaggi preliminari per cui ci si incontra un po' in famiglia prima, poi lo si rende pubblico. È una vecchia usanza anche del sud, no? Cioè al sud si usa ancora,
capito,
molto questa cosa.
C'è sesso in un rapporto all'antica, adesso, per essere chiari.
Hai ragione,
si possono fare.
Non metto il naso neppure tra le lenzuola di Berlusconi, sai che non ho mai commentato quelle vicende. Ogni giorno dico una cosa su Rubi. Vabbè, no, ma lei sa che io non ho mai commentato queste vicende che hanno.
E dunque, perché uno deve mettere bocca nelle lenzuola, o comunque a casa del signor Boccia?
Bocca,
della
naso, occhi, sotto
nulla,
le lenzuola, quando non c'è reato, attento, quando non c'è ipotesi di reato, non si deve mettere bocca. Io sono un liberale puro.
Allora, ma ti pare possibile anche che un giudice decida chi debba condurre il TG1, secondo te?
La Ferrari. Vuoi trascinare, ho capito.
Sulla polemica che riguarda la Ferrari. Però
sei un bravo furbetto.
Prima sentiamo un altro telegiornale, non il TG1.
La risposta è sì, la Ferrari deve tornare al TG1.
Ma tu sei malato di mente.
Poi argomenterò.
Io dico semplicemente che su questo argomento sei un malato di mente, perché pensare che la conduzione di un TG1 debba essere affidata ai giudici.
Non sono questi i termini della questione. Comunque. Andiamo avanti, borsa!
Il telegiornale, lo sai, no?
Ah, il telegiornale.
Quale telegiornale?
Ah no, il TG3 di Bianca Berlinguer.
La crisi libica soffia sul prezzo della benzina, nuovo record storico, 1,568 al litro, allarme per inflazione, rate mutui, vola l'oro. In Libia il regime sferra il contrattacco, bombardata Ras Lanuf, vittime tra i civili, Obama, la NATO studia anche l'opzione militare. Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, più di 1000 tunisini arrivati dalla scorsa notte su 14 barconi e ne sono stati avvistati altri. Alla Camera il dibattito sul biotestamento, protestano i radicali, dubbi anche nel centrodestra, Umberto Veronesi ospite al TG3. Berlusconi operato alla mandibola, 4 ore per riparare i danni della statuetta del 2009, giovedì il CDM sulla giustizia. È giallo sulla telefonata in cui Nicole Minetti teme di essere stata fotografata a Campo dei Fiori, si trova forse qui l'olgettina romana? Domani 8 marzo la festa delle donne, ma per le mamme lavorare è sempre più difficile, solo una su due riesce a tenere il posto di lavoro.
L'ambulanza va, mentre la città.
Questa volta la chiamo in via preventiva, caro Parenzo. Siamo alla Zanzara, no, per te. Siamo alla Zanzara, Radio 24, 800 24 00 24, a Milano, Giuseppe Cruciani, sempre a Milano, ma in un altro posto, ad Assago, David Parenzo. Allora, Bocchino versus Sallusti, nella tua trasmissione, una delle tante trasmissioni in cui lavori. Italo Bocchino versus. No, per carità, non c'è.
Quando mi faranno un contratto?
Sì, vabbè, ho capito. No, comunque lasciamo.
Hai detto come se lavorare,
no,
fosse una roba.
Assolutamente no, al contrario, no.
Dice stai lavorando. Dice, certo, sì, questo mica rubato.
Certo, no, non sei mica.
Una delle tante Santoro ha detto: vabbè, è una delle tante trasmissioni. Che c'entra? È lavoro. Cioè, non è che.
In una delle tante trasmissioni in cui lavori, cioè in onda.
Italo... Mi hai rubato l'altro giorno.
Come no, hai lavorato. Italo Bocchino versus Alessandro Sallusti, via.
Ottimo.
Fini andò in ginocchio a braccetto con il camerata Le Pen a baciare l'anello di Saddam Hussein. Avrà rimosso anche questo,
ma
ovviamente.
Ma non sai quello che dici, come sempre.
No, no, non è che non so quello che dico.
Andò con
la...
Scusa, Sallusti, devi imparare a sapere quello che dici.
No, no,
andò,
ma... con...
andò da parlamentare europeo con una delegazione di parlamentari
anche,
europei.
Ma anche, no, ma anche il presidente Berlusconi
di cui
ha ricevuto Gheddafi come...
Erano Fini, Formigoni e Le Pen delegati del Parlamento europeo.
Ma appunto,
non sai,
ma lo so che è scocciante
dici.
Ricordare
sei
questo episodio.
Sei pagato da Berlusconi.
Una lenta, lenta morte strega. Beh, certamente i momenti dell'amicizia molto stretta tra Le Pen e Fini qualcuno prima o poi li dovrà ricordare, anche se certamente non andò a baciare, come dire, l'anello di Saddam, come dice Sallusti. Quella era una provocazione, una provocazione del direttore Sallusti, che ricorda il Fini lepenista, perché c'era un Fini lepenista, non è che bisogna dimenticarsele le cose.
Beh,
per carità,
c'è
nessuno.
Stato anche un Fini missino, ma dov'è l'evoluzione? È quella evoluzione di Fini che invece c'è da fotografare l'involuzione liberale di Berlusconi. Questo è un tema di cui discutere con Sallusti. La Forza Italia del 94,
cioè,
liberale,
dici, mentre
bravo,
Fini si è evoluto,
bravo,
Berlusconi
no, evoluto,
si è involuto, secondo
dire,
i punti di vista naturalmente.
Giudizio,
secondo, certo che il presentarsi come fa adesso Fini come il campione, sì, della destra liberale, il, sì, partito liberale di massa, è una cosa ridicola, tu lo sai, no? È una cosa patetica e ridicola, perché Fini non ha mai avuto nulla di liberale, nulla, zero, zero.
Lei sa come mi ha fatto male, che c'entra?
Qua mai, zero, mai una proposta, mai una cosa in senso liberale.
Io Friedman in Italia non li ho ancora visti.
Ecco,
certo,
tra i Milton Friedman certamente non c'era Gianfranco Fini, non è mai stato,
esatto,
mai
elettorato. Berlusconi.
Vabbè, in nuce, diciamo, Berlusconi in nuce.
È passato da Giuliano Urbani a Nicol Minetti, è passato da Antonio Mazzano a Nicol Minetti.
Questo è folklore, dai.
Folklore?
Questo è folklore.
Mazzano.
Questo è folklore.
Perché?
Se mi fai
perché
questo paragone è un folklore.
Mazzano?
Se poi vogliamo giudicare
Mazzano?
Il tasso di
Lucio
liberismo
Coletti.
Di Berlusconi ci sto e certamente è molto basso adesso. Però non è che si, ecco, può dire è passato da Antonio Martino a Nicol Minetti perché non c'entra.
Beh,
nulla.
Certo, è un dato di fatto.
Quella è una polemica che ci sta, una provocazione che ci sta, però non è, diciamo, non è la sostanza.
È un dato di fatto, c'è, cioè,
Fini versus Sallusti 2, sentiamo.
Ci puoi dire quanto è il tuo stipendio che ti paga Berlusconi all'anno? Perché così la gente capisce perché sostiene queste idee. Puoi dire con trasparenza quanto guadagni all'anno da Berlusconi? Ce
ma
lo
sai,
dici?
Qual è la differenza?
No, ma
che
ci dici lo stipendio che prendi all'anno?
A me i soldi per il mio lavoro.
Scusa, ma ci dici lo stipendio che
Berlusconi
ti dà all'anno Berlusconi?
A te li do io e tutti quelli,
scusa,
che ci ascoltano.
Capito,
perché
ma io vengo eletto.
Perché tu vivi solo di politica da 30 anni, pagato da me.
E tanta vitamina in più. Il killer, Berlusconi ti paga per fare il killer. Ancora, ancora Bocchino versus Sallusti, scontro epocale in onda.
Perché non dici quanto ti paga Berlusconi all'anno?
Ma
diccelo.
Mi paga tanto, molto più
e
di quanto
diccelo.
Paga te. Ma il problema,
ma scusa,
è che un imprenditore privato
a
tu
Berlusconi.
Ti fai pagare dalla gente
te,
tu sei un mantenuto,
dici
Bocchino.
Quanto ti
sei
paga
un mantenuto
Berlusconi.
Sei
dici,
un mantenuto
ti paga l'anno
perché
Berlusconi
noi ti
per
paghiamo lo stipendio
falsità.
E perché alla
Fini
tua famiglia
andato, Fini è andato in Iraq
Rai,
per conto del Parlamento europeo con Formigoni, con il tuo presidente Formigoni, non sai quello che dici.
Sa che mostro sei. Mostri forse in realtà ci piacciono, però, ci piacciono
a me
da
piace
morire.
A me piace molto quando Sallusti dice è grandioso, dice mi paga tanto, è ovvio, allora ti paga tanto, lì è grandioso.
Bindi,
ragione,
Rosi Bindi, se torna Prodi è un valore aggiunto, il ritorno di Prodi,
vedi
cosa tremenda, il ritorno,
vedi,
di Prodi.
Se Romano Prodi è disponibile, io come ho sempre detto, per me va bene a
anche
a
secondo lei potrebbe essere un'idea vincente.
Sì, credo che lui stesso forse potrebbe sottrarsi in qualche modo. Noi siamo pronti, se viene Prodi e se c'è Prodi, comunque c'è Prodi, è chiaro che abbiamo anche un valore aggiunto.
C'è l'ambulanza da chiamare, ambulanzissima, okay, per Prodi, no. Dai,
perché
su,
Berlusconi,
dai, su.
Sì. No, cioè,
Berlusconi
politico
non ha mai detto che si vuole ritirare a fare gli ospedali in Africa.
Ma infatti,
cioè,
infatti il
Prodi
problema...
invece, Prodi invece di lascio la vita politica.
Però tutti questi che lo dicono poi come Veltroni, altri, sai,
certo,
che poi a un certo,
certo
punto ritornano,
certo,
escono dalla porta e ritornano dalla finestra, ma va bene così,
certo,
è la politica.
No, ma non c'è dubbio.
Dopodiché, si ragioni seriamente,
sì,
perché Prodi...
Ma vogliamo sentire Saviano? Vogliamo sentire Saviano? Che dici?
No, Saviano.
No, basta con sta polemica Saviano-Marina Berlusconi. Da che parte stai tu? Saviano versus Marina Berlusconi? Intanto
no,
sentiamo,
con Marina Berlusconi, l'ho già detto altre volte. Ma l'ho già detto, io non è che ho i paraocchi, ragiono con la mia testa.
Non ho mai detto che hai paraocchi, altrimenti non saresti qui. Saviano, Marina Berlusconi ha avuto paura politica. Sentiamo.
Sì. Cioè, da un lato dire che sei un editore libero, eppure invece ogni volta che qualcosa non va venirmi addosso. Non è stato fatto con tutti gli altri autori, ma non hanno mai avuto il presidente della casa editrice, quindi Marina Berlusconi, che, certo, che ha preso posizione. Io l'ho visto anche come una paura politica di Marina Berlusconi. Ho visto una paura politica, forse non ha avuto il coraggio di dirmi chiaramente, insomma, che non sopportava più
la mia. Tu ribadisci tutta la tua stima, evidentemente,
la stima per la casa editrice, che è un'altra cosa. Che
no, siamo lì. Ma veramente la casa editrice non è un'altra cosa, esatto. Perché la casa editrice è evidentemente frutto di scelte che vengono da Marina Berlusconi.
Punto di scelte manageriali che fa l'editore, non c'è dubbio, che è Marina Berlusconi.
Oggi Marina Berlusconi, se non ieri, adesso non ricordo bene, ha replicato dicendo che Saviano non riesce a distinguere tra chi esprime una propria opinione, può essere il presidente di una casa editrice, l'amministratore delegato di una casa editrice, e chi poi fa il lavoro da manager in una casa editrice, no? Ci sono due piani differenti. Insomma, la polemica è scoccata quando Marina Berlusconi ha detto: mi fanno orrore le parole di Saviano, quando Saviano ha dimostrato, ha espresso solidarietà nei confronti dei PM di Milano che conducono le indagini nei confronti di Berlusconi, ed evidentemente, secondo me e anche secondo te, non c'era bisogno di esprimere solidarietà, non è che erano sotto attacco, sotto scacco. Poi successivamente c'è stata la Santanchè sulla Boccassini, i casi del 1982 tirati fuori dal giornale, ma insomma, non penso.
No, ma i temi sono diversi, esatto, cioè un conto è esprimere, Saviano può anche esprimere solidarietà, secondo me in quel caso lì, vabbè, era, poteva anche fare meno, però se lo senti in un paese libero un autore è giusto che la esprima, ma la cosa l'ha innescata tutta lui, cioè dalla risposta piccata di Marina Berlusconi lui poi ha innescato questo dibattito del non posso più appartenere a questa casa editrice, non mi difendono. Come non mi difendono? Ti hanno pubblicato fino all'altro giorno, ti hanno tenuto e ti vogliono come autore perché ti considerano un autore che vende. E quindi dov'è la polemica? Lui si è arrabbiato perché Marina ha espresso un parere personale, come è giusto che possa fare qualsiasi cittadino italiano e anche un editore, rispetto a quella vicenda.
Su una frase di Saviano. Bene, andiamo alla borsa. Andiamo alla borsa, 800 24 00 24. Poi tutti gli ascoltatori che sono in onda ci vogliono massacrare, caro Parenzo, massacrare. Più tardi l'avvocato Vitali, quello dei 65 anni. A tra poco.
Fino a 10 giorni prima, queste persone per 10 anni hanno portato avanti il credo dell'Italia.
Ma lei che cosa sente?
Allora io sai cosa mi sento di dire? Giriamo il problema e individuiamo se è vero che l'uomo è debole, chi è il diavolo tentatore? E chi è stato nella fattispecie il serpente che ha tentato e ha offerto la mela?
Non ho alcuna idea.
Aspetti che ci penso pure io.
Il serpente che offre la mela è naturalmente Berlusconi, il diavolo tentatore nei confronti degli scilipoti. E dunque chi è senza scilipoti? Chi è senza scilipoti?
Scagli la prima mela.
O la prima pietra. Via.
Diamo una notizia agli elettori. In questa legislatura 134 parlamentari hanno cambiato casacca. Quindi voglio dire, chi è senza scilipoti scagli la prima pietra.
La difesa su scilipoti. E poi parlo male italiano, ma in Di Pietrese si capisce meglio.
Che sono tre i referenze, anzi quattro. Due sull'acqua.
E la privatizzazione dell'acqua.
No, diciamolo in modo che...
Prego.
Io ho un difetto, quello di non parlare bene italiano, ma parlando in Di Pietrese si capisce meglio.
Allora, al Consiglio Comunale di Milano, relazione sui presunti abusi edilizi di Moratti Junior.
Industriali in una lussuosa e stravagante abitazione in stile Batman. Camere da letto enormi, bagno turco, piscina salata con ponte levatoio, ring da box e poligono di tiro. Meraviglie che, secondo l'accusa, sarebbero state costruite senza permessi. Dalle foto scattate dalla Guardia di Finanza, niente sembra abbandonato. Il frigo fornito, gli armadi pieni di vestiti e perfino uno stand di biancheria con i panni testimonierebbero infatti che la casa è tuttora abitata. Per i legali che difendono Gabriele Moratti dall'accusa di abusivismo edilizio, non c'è stato nessun reato.
Vabbè, insomma, oggi il sindaco di Milano, a proposito della casa di Batman, così è stata ribattezzata quella della...
Batman!
Vabbè, adesso non fare troppe ironie su questo. Comunque, insomma, il sindaco Moratti ha detto: mio figlio ha 32 anni, lo seguivo quando era più piccino. Si assumerà le sue responsabilità. Bisogna vedere naturalmente se poi alcune decisioni da parte del Consiglio Comunale sul piano regolatore eccetera abbiano poi favorito indirettamente, come è evidente, indirettamente anche il figlio del sindaco, e vedremo. 1937 800 24 0024 Banni da Pesaro, poi Massimo da Massa Carrara. Iniziamo con Banni, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Se cade la linea perché ho il cellulare un po' scarico, comunque molto velocemente. Condivido, per quanto potrebbe essere o sembrare crudo l'esempio che ha fatto la Sant'Anchè, condivido pieno la sua critica, la sua osservazione, nel senso che se si fossero utilizzati tanti strumenti o informatici o di qualsiasi altro tipo, qualsiasi quindi anche altro tipo di risorsa, per delle ricerche, per delle analisi, per delle valutazioni, camioncino bianco o meno, in merito a... diciamo l'epilogo che ha avuto la vicenda di Chiara, sicuramente
cioè, lei condivide questa polemica che ha fatto la Sant'Anchè?
Assolutamente sì, sicuramente.
Parenzo, chiami tu o chiamo io?
Sei tu in studio, chiamala tu, perché ormai hanno il numero previsto,
memorizzato,
diciamo.
Dice il numero memorizzato, altrimenti non rispondono. Scusi Vanni, come fa a dire che è una polemica che ha un minimo di fondamento questa qua della Sant'Anchè? Cioè lei me lo deve spiegare bene, perché altrimenti io non ne chiamo solo una, ne chiamo tre di ambulanze per lei.
Dice un esercito.
No, guarda, io non ho bisogno di nessuna ambulanza.
A me pare di sì, perché voglio dire, quali prove si hanno che nel caso di Chiara, a me dà pure fastidio associare le due cose. Comunque, siccome il fatto di associarlo è una follia, ma comunque lasciamo perdere. Quale prove ha lei e di riflesso la Sant'Anchè che nel caso di Chiara i magistrati non abbiano utilizzato tutti i mezzi a loro disposizione? Quali prove ha lei? Mi scusi, me lo dica.
Io non ho nessuna prova, ma mi chiedo e le chiedo: quanti soldi sono stati utilizzati, nostri, quindi pubblici, per le intercettazioni che sono state messe in atto?
Guardi, qualcuno dice 30.000 euro, altri dicono di più, ma non è importante. Io le critiche sul tipo di inchiesta che è stata fatta nei confronti di Berlusconi, certo non me le sono risparmiate. Cioè, ho fatto tutte le critiche possibili e immaginabili, perché ci credo naturalmente in quello che dico. Dopodiché l'accostamento tra le due vicende mi sembra talmente folle.
No, allora, è un accostamento inopportuno.
Ma allora basta, appunto, non è, a parte che non è solo inopportuno, potremmo dire anche qualche parola di più, non è solamente questione di opportunità. Cioè fa proprio schifo questo tipo di accostamento, se proprio le devo dire la verità, Vanni. Ma al di là di questo, come fa a dire che c'è un minimo di collegamento?
Ma guardi, io la vicenda di Chiara già dalle prime battute l'ho seguita abbastanza bene tra i vari media
e allora?
Ma mi sapete dire quel famoso camioncino bianco che si aggirava in quel paese, se siamo riusciti con gli strumenti informatici e di controllo che noi abbiamo oggi a disposizione, siamo riusciti a capire di chi è, di chi non è o quale targa ha?
No, però mi scusi.
Tenente Colombo, ispettore Derrick, si rende conto di cosa stiamo parlando? Del camioncino bianco.
Cioè, mi scusi.
Paragonato, tirato in ballo in una vicenda di cronaca nera drammatica dal sottosegretario Sant'Anchè, per fare polemica sull'indagine che coinvolge Berlusconi. Cioè, si rende conto? Adesso mi tira fuori il RIS di Parma, che mi tira fuori adesso? Non ho capito. CSI.
Le tiro fuori delle situazioni che sono sulla bocca di tutti.
Banni, lasci
sono
perdere.
Sulla bocca di tutti.
Sì, no, sulla bocca di tutti no, sono sulla bocca di tutti la drammatica vicenda di Chiara e purtroppo le ricerche che sono state vane e la ricerca adesso del colpevole di questa vicenda. Qualsiasi accostamento con la vicenda che riguarda Berlusconi, con la vicenda che riguarda Berlusconi, anche perché come lei sa le indagini certo sono coordinate dai magistrati, poi sono state fatte anche dalla protezione civile, da chi più ne ha più ne metta in questo caso, per cui qualsiasi accostamento tra una vicenda che riguarda Chiara e una vicenda che riguarda Berlusconi è ridicola, cioè punto, basta, non c'è nessuna discussione da fare.
L'esempio, ripeto, della Sant'Anchè è stato sicuramente inopportuno, come magari poteva
e allora?
Fare, però voglio dire, c'è secondo me in alcuni casi, questo è il succo del ragionamento, l'uso sproporzionato di risorse da un punto di vista prettamente politico verso certe persone.
Ma quello può darsi, quello può darsi, l'abbiamo già detto mille volte, che i magistrati del pool di Milano si siano concentrati su Berlusconi per colpirlo politicamente. Questo lo dico io, non lo dice Parenzo, ma no, va bene lo stesso.
Berlusconi, per dirne una, per
sì,
dirne
d'accordo, una. Quello che vuole lei, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Comunque lasciamo perdere, Vanni, abbiamo già dato su questo, la ringrazio molto. Massimo da Massa Carrara, buonasera.
Pronto, buonasera. Dica. Volevo essere più cattivo, ma invece dopo l'intervento sulla Santa anche devo essere più buono, quindi vede che...
No, ma lei deve essere cattivo lo stesso, non mi diventi buono, sennò mi annoio.
No. Beh, prima di tutto al dottor Parenzo, non funzionano i link dei suoi commenti sul sito. Beh, un bel sito comunque. No, vediamo a noi. Dicevo, io sono da quelli che ha firmato perché Berlusconi vada a casa. Non ho capito perché devo essere paragonato a Paperino, Topolino e Pippo, tantomeno da...
No, Massimo, chi l'ha paragonato a questo? Ho detto che hanno firmato anche questi, mica non ha...
Per carità, ma ci sono, ma voglio dire, di deficienti ce n'è nel mondo, no?
Certo, queste, assolutamente.
Io, come cretino non sono, sono andato, ho messo la mia firma, il mio indirizzo.
Benissimo, ma io non...
Adesso ho anche chiesto, devo mettere la documento d'identità? No, non serve.
Appunto.
Ma che roba strana, perché si dovrebbe in realtà, come si firma in qualsiasi, nei referendum, per la richiesta di referendum, depositare un documento d'identità.
Sì, in teoria, non è strettamente necessario, perché qui però, non è che è una cosa ufficiale, però, vidimata da un prefetto, vidimata da qualche tribunale.
Ma certamente,
è un'iniziativa politica, e se ne può fare anche a meno, anzi, secondo me se ne dovrebbe fare a meno. Detto questo, forse ci vorrebbe, e le tecnologie lo consentono, un maggiore controllo sul numero di persone.
Sono d'accordo, però insomma, io credo che di 10 milioni di firme dette dal PDE, se anche ce ne fossero un milione di fatti, comunque è una manifestazione di poco apprezzamento nei confronti della persona del Presidente del Consiglio, che sulla quale mi trovo perfettamente d'accordo. Se siano vere 10.000, ne siano vere 9.000, ma anche quale modo c'è in un regime, in una situazione di informazione, in una situazione di informazione abbastanza controllata. E poi dopo che...
Ma dov'è l'informazione controllata? Scusi, no,
scusi,
mi domando dov'è.
I privati sono tutti in mano a chi sappiamo. Il TGU, il canale, il primo, il secondo canale.
No, veramente non mi risulta che tutti i canali privati siano in mano a chi sappiamo, ma abbia pazienza, non risulta. Esiste un imprenditore che si chiama Rupert Murdoch che controlla Sky, esiste un imprenditore che è Telecom che controlla la 7.
Ma quindi è chiaro,
perché questi che sono, scusi,
per vedere molto
la 7, la 7
me la scelgo io, cioè mi scelgo io la corda in cui pincarmi. Questi qui sono tutti canali in chiaro che fanno concorrenza.
Anche la 7 è in chiaro, in parte Sky è in chiaro su Digitale Terrestre,
con però in mano buona parte dell'informazione, buona parte dell'informazione.
Ma non è vero, non è così, cioè non è così, anche alla Rai non è così. Comunque, voglio dire, non è controllata. In Italia c'è il massimo della circolazione dell'informazione. Massimo.
Sì, io meno male, fino a quando non metteranno le targhe alterne anche sulle conduzioni televisive.
Ma quello è un altro discorso di cui abbiamo già parlato, Massimo, come lei sa.
Questo. Comunque, per quanto riguarda, io la ringrazio per l'intervento sulla Santanchè, perché a parte che è insopportabile, ma l'accostamento che ha fatto è veramente ignobile, cioè è una cosa da dare di stomaco. Però non mi meraviglia che ci sia gente che si trova d'accordo, perché si vede che questa doveva essere...
Vabbè, ma ognuno lo sa.
Comunque
grazie a lei. Gianni da Modena, buonasera, 800 24 00 24. Gianni.
Sì, buonasera.
Dica.
Aspetti che tolgo l'auricolare.
Tolga pure. Dove si trova Gianni? In autostrada? Sì, la sento, dica.
Volevo dirle che sì, la Santanchè farà rivoltare gli stomaco, ma e la Rosi Bindi cosa fa?
Vabbè, che c'entra?
Ma cosa c'entra?
C'entra nulla, bisogna stare attenti a quello che dicono le persone. Quando la Bindi dice, secondo me o secondo noi, delle cose che non stanno in cielo né in terra, lo diciamo tranquillamente, non è che in generale...
Ma perché non mandiamo Presidente del Consiglio Bersani in giro per il mondo, oppure...
Vabbè, ma che vuol dire, Gianni? Ma non è un ragionamento, questa qua è una...
Ormai non se ne può più, lei cambia canale, la prima parola che sente è Berlusconi.
Scusi un attimo Gianni, lei si è fermato con la macchina per dirci queste cose, faceva meglio a proseguire, però se ci doveva dire che tutto il mondo è contro Berlusconi e si parla sempre male di Berlusconi, non mi pare un ragionamento di un raffinatissimo, poi per carità non li vogliamo i ragionamenti raffinati,
ma
però...
Non è che,
ma non è che si focalizzi solamente il discorso contro il governo, non parliamo dei Berlusconi. Sembra che tutto quello che fa questo governo è tutto sbagliato.
Ma no, ma in questo caso non c'entra nulla. Io all'inizio ho mandato questo audio, che adesso farò risentire, dell'onorevole Santanchè, sottosegretario al, non mi ricordo a che cacchio di ministero, ma credo all'attuazione del programma, cioè braccio destro, per modo di dire, dell'amico Rotondi, che è una persona invece una persona seria, certo, anche se è titolare di un ministero inesistente, certo, la quale ha detto questa frase qua che faccio risentire. Io vorrei farla risentire, perché se qualcuno se qualcuno mi dimostra, anche tra quelli che lavorano al giornale, al Libero, non so dove, che c'è un legame tra la vicenda di Iara e la vicenda di Berlusconi, diamo un premio. Parenzo, diamo, che premio diamo? Una settimana, certo, alle Maldive, no?
Possiamo, sì, la facciamo poi regalare a qualcuno, non da noi direttamente, ma però sì, si può mettere in premio partecipazione alla prossima festa della Zanzara.
Sì, o questo, oppure un viaggio con noi a Strasburgo, per esempio. Un viaggio con noi a Strasburgo. Tanto,
certo,
paga l'Unione Europea, per cui qual è il problema?
Esatto, lì se ne frega.
Appunto, comunque, Gianni, allora vi faccio riascoltare questo. Chi mi trova questa sera un legame tra la vicenda di Iara e la vicenda di Berlusconi?
Un legame sensato. Il mese prossimo verrà con noi a Strasburgo,
ospite,
o a Bruxelles.
Ospite del Parlamento Europeo, però. Non.
Meraviglioso, un regalo che non costa nulla, bravissimo, meraviglioso.
Via.
I volontari che spesso sono stati attaccati nelle trasmissioni televisive, la magistratura non ha dato mezzi idonei. Lei pensi che se avessero usato soltanto la metà delle tecnologie e dei mezzi che sono usati in altre indagini, tipo quella Berlusconi e quant'altro, oggi forse avremmo già la bestia in galera e Iara probabilmente avremmo fatto qualcosa.
È un punto di vista.
Gianni.
Sì, non l'avevo sentita, condivido. Io non sono d'accordo, però forse voleva dire questo, che hanno utilizzato troppo mezzi per ascoltare Berlusconi e magari le intendeva forse pochi mezzi per seguire un caso molto...
Ma ho capito, ma bisogna, Gianni, che abbiano utilizzato tanti mezzi su Berlusconi, questo non c'è dubbio, lo dico dall'inizio di questa vicenda, che ne abbiano utilizzati pochi per trovare, cercare Iara, questo francamente lo dice solo la Santanchè,
ma di peggio,
poi magari ci possono anche essere...
Bene. Ma hai fatto bene a rimandarlo, perché ha detto di peggio, adesso non l'avevo ascoltato bene la prima volta. Forse avremmo il mostro in galera e lei ancora viva, se non ho capito
sì,
male.
Sì, sì, come no.
Voglio dire, è quel passaggio secondo che è ancora più agghiacciante.
Tra l'altro oggi c'è un'intervista sul giornale di Paola Setti, se non sbaglio, proprio su questo argomento qua, dopo l'intervento della Santanchè alla trasmissione di Canale 5, da cui avete sentito l'estratto audio di prima. Va bene, Giovanni da Roma, buonasera. 800 24 00 24, dopo le 8 l'onorevole Vitali, quello che ha presentato il famoso progetto di legge, caro Parenzo, sui 65 anni incensurati, la prescrizione che si accorcia, eccetera eccetera, progetto poi ritirato ma che rimane in ballo, sapremo tutto.
Quello che Ghedini non vuole, insomma.
Quello che Ghedini non vuole o non vorrebbe, chissà se è un gioco delle parti oppure effettivamente c'è stato un contrasto tra i due avvocati, sentiremo. Giovanni. Giovanni, pronto? Giovanni da Roma, mi sente?
Gio?
Signor Giovanni? Signor Giovanni?
Gio?
Niente, Enzo da Pisa. Enzo?
Buonasera, Cusciani.
Sì, dica.
Chiamato per Saviano, per il suo intervento. Secondo me Saviano ha fatto bene, ha avuto coraggio nel pigliare le distanze dal proprio editore. Saviano stava prendendo una laurea in giurisprudenza,
sì,
giustamente ha dedicato la laurea non a un cantante o ad una persona dello spettacolo, ma a delle persone che hanno a che fare con la legge, che sono i magistrati,
sì,
e che in questo momento stanno mostrando molto coraggio.
Sì, ma Saviano può fare quello che vuole, insomma, anche
certo.
Marina Berlusconi si può esprimere, può esprimere, un, può esprimere un giudizio,
ma...
o sbaglio?
Linea di principio, giusto?
Come linea di principio?
Dire, voglio dire in generale, chiunque può fare quello che
vuole. Ho capito, Marina Berlusconi dice mi fa orrore quello che ha detto Saviano.
Ma giustamente Marina Berlusconi poteva esprimere questa cosa.
Dopodiché non mi sembra un attacco, come dice, politico,
no,
come
no,
dice Saviano, semplicemente un giudizio su una frase che ha pronunciato Saviano, punto.
Il dipendente ha il diritto nel momento in cui...
Ma in questo caso non ci sono dipendenti, non ci sono dipendenti.
Va bene. Una persona che ha un contratto di collaborazione, di partnership, come la vogliamo chiamare, l'editore che in qualche modo non dico lo rappresenta, ma quantomeno lo pubblica, quindi ci sta comunque un rapporto forte di collaborazione. Nel momento in cui nasce una divergenza che è stata espressa non da Saviano, ma da Marina Berlusconi, giustamente può benissimo pigliare nelle distanze e decidere di rivolgersi un altro.
Sì, ma io non so, ma nessuno sta contestando il fatto che lui si può rivolgere a chi vuole per pubblicare i suoi libri, eccetera, eccetera.
No, lei ha contestato l'intervento di Saviano.
No, io ho contestato il fatto che successivamente Saviano è tornato su questa polemica, che per carità era stata anche innescata prima da un intervento di Berlusconi su Gomorra, per carità, c'era stato un intervento di Berlusconi su Gomorra dicendo che insieme ad altre opere non rende l'immagine, non fa un buon servizio all'immagine dell'Italia, le solite
e lì
cose.
Ha detto una cazzata.
Sì, assolutamente, le solite cose di Berlusconi, eccetera, eccetera, che però non ha nulla a che fare con, come dire, con l'appoggio editoriale che Mondadori ha sempre dato a Saviano. Certo. Che questo
ma infatti
non è...
Saviano non ce la vivo con la Mondadori, è la Mondadori che l'improvviso ha attaccato Saviano tramite...
No, la Mondadori, il presidente, scusi, non è la Mondadori in generale, è una persona che ha espresso il giudizio su una frase di Saviano, non è che ha detto Saviano...
Una persona, ma nei confronti di una persona che ce l'ha... Nella quale se ne può andare? Mi scusi, Cruciani.
No, ma io non sto dicendo. Guardi, che io non sto
non è così. Guardi, che Maria Berlusconi non ha detto, caro Saviano, non sei più compatibile con la nostra linea editoriale. No, ha detto che gli fanno cuore delle frasi. Io vorrei dire una cosa. Scusi, Cruciani, mi permetto di dire questo a lei, perché lei dovrebbe essere sensibile sull'argomento.
Sì.
Io credo che se una persona, un laureato, una persona, diciamo, un intellettuale come lei. Nel momento in cui un editore, il capo della propria rete, una persona con cui si ha un rapporto di collaborazione.
Sì, ma è diverso da un rapporto, il proprio editore un po' diverso. Comunque.
Tutte le varie declinazioni. Nel momento in cui ci dovesse essere un attacco, io penso che sia veramente da applaudire chi, anziché ingoiare la polpetta e pur di mantenere quel rapporto in piedi perché magari economicamente gli conviene, ha il coraggio invece di dire no, io non ci sto a essere criticato da te, che comunque in parte mi rappresenta.
Ma guardi Enzo, diciamo la verità, non c'è nessun coraggio, perché è evidente che in questo momento con chiunque esatto. pubblica Saviano otterrebbe gli stessi successi, lo stesso risultato, lo stesso appoggio, eccetera eccetera. Dunque, da questo punto di vista probabilmente non ci perde mezzo euro, ma non è questo il punto, non sto facendo i conti in tasca.
Ma io l'ho trovato un gesto molto dignitoso, cioè non capisco perché Saviano non dovrebbe vantarsi, non dovrebbe parlare.
No, ma
è una cosa molto giusta.
Ma chi lo dice che non dovrebbe parlarne? Ma nessuno vuole interrompere o vuole bloccare la libertà di pensiero di Saviano. Io dico semplicemente, io ho detto che sono d'accordo quando Marina Berlusconi, e questo lo dico senza problemi, anche se poi gli ascoltatori scrivono lei è pagato da questo, da quest'altro, non ne frego assolutamente, io sto dicendo esattamente quello che penso e lo penserei in ogni caso. Sto dicendo semplicemente, quando Marina Berlusconi dice Saviano non distingue tra... perché Saviano, che parla di politica, ha avuto paura politica, eccetera eccetera, questo è l'intervento di ieri, non distingue tra chi dirige un'azienda e una persona, e in quel caso Marina Berlusconi parlava come cittadino, come persona, rispetto a una frase di Saviano, non fa una distinzione che invece è essenziale.
Ma l'editore è libero di attaccare anche la persona che pubblica. Immaginiamo che lo scrittore che in quel momento ha pubblicato un'opera sia impazzito, si è uscito su delle frasi a favore di Hitler. Giustamente l'editore potrebbe dissociarsi. Quindi è giusto, ma ha molto più coraggio invece chi in quel momento sta con quell'editore a dire no, aspetta, se tu mi critichi io me ne vado. Perché ad esempio, voglio dire, se in questo momento Parenzo dovesse dire che è cretina una dei capi più importanti di Confindustria, per dire una cosa... Mi piacerebbe che poi questa persona venisse isolata, non certo Parenzo, la persona che si permette di attaccare Parenzo.
Va bene, andiamo alla pubblicità. 800 24 0024. Grazie Enzo del suo intervento, ci sentiamo tra qualche istante. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 0024.
La zanzara
lunedì 7 di marzo 2011, ogni tanto è giusto ricordarlo,
Sì, vuoi che
così però.
Sì, ma è uguale, va bene.
Parenzo.
Ce la può fare, la sua intelligenza ce la farà.
Io vorrei sapere, noi siamo arrivati nella condizione in cui Saviano, lo facciamo papa.
In che senso, scusi?
Nel senso che Saviano può dire tutto quello che gli passa per la testa, dire, fare tutto quello che vuole, fare tutte le ospitate che vuole in TV, dappertutto,
ma chi l'ha detto questo?
Tutto quello che dice può essere diventato legge.
Ma chi l'ha detto? Scusi, Giovanni. Com'è? Io certamente non sostengo questa cosa qui,
cioè, dico, Maria Berlusconi non può permettersi di rispondere perché fa un attentato a questo che ormai è diventato un sacco per noi, quello che dice Saviano ormai.
Cioè, c'è questo atteggiamento, effettivamente questo atteggiamento da parte di alcuni c'è, non da parte nostra, però, caro Giovanni, a noi non ce ne frega niente di santificare nessuno, tantomeno Saviano, per cui siamo lì attenti a quello che succede, alle parole, e consideriamo Marina Berlusconi esattamente sullo stesso piano di Saviano. Non è che Marina Berlusconi, per me almeno, è il male e Saviano è il bene.
Ma anche per me, anche
ecco, appunto. No, questo era quello che volevo dire. Volevo sentire l'opinione di Parenzo su questo, se era possibile.
Uguale. No, io non penso che nessuno stia santificando nessuno. In quel dibattito lì ho detto che sto con Marina Berlusconi perché mi pare una polemica pretestuosa quella innescata da Saviano. Si può continuare a scrivere per una casa editrice anche se il tuo editore la pensa in modo diverso sul processo del padre, peraltro, perché poi tutte le cose vanno contestualizzate, non bisogna sempre avere della bella mortadella sopra gli occhi e ragionare per schemi.
Certamente si può dire anche che si può dire anche che da quando Saviano è più impegnato nella polemica politica quotidiana, certamente i rapporti magari con la dirigenza di Mondadori, non dal punto di vista poi concreto del lavoro nei libri, cioè il rapporto con la dirigenza di Mondadori si è un po' cambiato, su questo non c'è il minimo dubbio.
Ma vogliamo fare un altro esempio?
Politicamente chi si assumesse gli oneri e i doveri di un leader politico, cioè,
No, ha detto che non vuole fare politica ma che vuole continuare a fare il suo
lavoro. Non vuole fare politica, però la fanno tutti.
Ma infatti politica attiva, diciamo, come candidato, ecco, in questo senso.
Politica attiva. Su questo.
No, ma secondo me fa politica lo stesso, allo stesso modo.
Un'ultimissima cosa, Cruciani.
Dica.
Sulla pluralità televisiva, ma io dico, ma di cosa stiamo parlando? Con Parenzo, sempre questo perché voglio sapere questa cosa. Ma io ti posso stare qui a farti una lista di un chilometro. Allora io stasera accendo la TV sul palinsesto, i palinsesti che contano, e poi i palinsesti ce ne sono anche di quelli che non. Io accendo la TV stasera e vedo 8:30, Lilli Gruber, poi vedo Gad Werner, poi martedì vedo Floris.
Sì, però non mi rifaccia di nuovo la lista, guardi, per me è una cosa scontata quella che lei sta dicendo.
Mettiamo i puntini, facciamo eccetera, eccetera. Io voglio sapere la pluralità, io vedo solo talk show e conduttori, pseudo conduttori, artisti, cantanti, attori, tutti di sinistra che parlano sulle TV pubbliche o private, eccetera, eccetera. E poi si parla di pluralismo, io questo è quello che volevo sentire da voi.
Giovanni, guardi, con me sfonda una porta aperta. È evidente che poi quando si parla non di conduzione ma di altre cose, che è il controllo editoriale, eccetera, eccetera, poi si può discutere del conflitto di interessi, di quello che vogliamo. Però, come lei sa, su questo argomento io non ci sento, perché credo che sia un argomento esaurito per l'elettorato italiano. Andiamo a Milano da Roberto. Buonasera, 800 24 00 24. Anzi, caro Roberto, se lei ha qualche attimo di. No, ma prima facciamolo intervenire e poi mandiamo i titoli di Mentana, che di solito sono lunghissimi. Intanto chiamatemi l'avvocato Vitali, per favore. Roberto.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera. Ascolti, io volevo, anzitutto mi trovo d'accordo con lei sulla Santanchè. Pronto?
Sì, la sento. Facciamo di nuovo un appello al presidente, caro Parenzo. Presidente Berlusconi.
Caro Presidente.
Berlusconi che le spara più grosse anche della Santanchè.
Beh, insomma, guardi, sì, le spara grosse, perché tutti i politici le sparano grosse, e Berlusconi certamente è un politico a tutto tondo. Però, caro Roberto, mi scusi un attimo se la interrompo, a una cosa del genere nessuno c'era arrivato fino adesso. Cioè,
no, questa proprio...
Cioè, l'accostamento tra Iara, i mezzi spesi nel processo...
L'ho sentita questa sera e quando l'ho sentito ho detto, ma questa è sottosegretario e governa, perché governa.
Ma
no?
Governa, insomma, non esageriamo, non usiamo parole.
Vabbè,
è sottosegretario di un ministero inesistente, caro Roberto, sottosegretario di un ministero che non esiste.
Perché funziona così, è attuazione del programma, il Berlusconi la chiave, dice guarda, il programma attuato, tutto a posto, basta, chiusa la giornata di lavoro, finita.
Cioè, per quello che riguarda l'attuazione del programma, poi c'è il dichiarificio italiano, perché la Santanchè è lì per il dichiarificio italiano, insomma, siamo chiari, insomma, è così, insomma, non possiamo nasconderci. I titoli della 7, poi Roberto resti con noi, c'è tutto il tempo per intervenire, titoli.
Violenti combattimenti in varie zone della Libia. Truppe di Gheddafi riconquistano Ras Lanuf, la zona dei maggiori pozzi petroliferi. Obama avverte, NATO pronta anche all'opzione militare, ma la Russia dice no a qualsiasi ingerenza. In un mese 8.000 clandestini arrivati a Lampedusa, solo 1.000 la scorsa notte. Gli sbarchi continuano, 5 barconi avvistati in questi minuti. Il rischio di un'invasione è concreto, dice Maroni, che torna a chiedere la collaborazione dell'Europa. E a causa della crisi libica prosegue la corsa al rialzo del prezzo dei carburanti. Il record della benzina tocca a quota 1,60 €. La Spagna impone nuovi limiti di velocità per consumare di meno e abbassa i prezzi dei treni. L'Italia invece non reagisce, se non con gli aumenti. Operato a Milano, Berlusconi, l'intervento reso necessario dopo l'attentato del dicembre 2009, quando fu aggredito e colpito al volto, dovrebbe tornare al lavoro giovedì, giorno della riforma della giustizia in Consiglio dei Ministri, del rimpasto forse di governo e del vertice UE giorno dopo. Berlusconi come Gheddafi si è arroccato e si difende grazie ai mercenari che da noi si chiamano responsabili. Le parole sono di Massimo D'Alema e subito scoppia la polemica. Cicchito, lui è un irresponsabile. E siamo al nostro sondaggio del lunedì che parla di un PDL in perdita di un punto nelle intenzioni di voto degli italiani. Ne perde mezzo il PD mentre a sorpresa rimbalza Fini e recupera tutto il terzo polo. 10 anni dopo, l'11 settembre visto dal cielo, per la prima volta rese pubbliche immagini audio girate a bordo di un elicottero della polizia, 17 minuti che raccontano la tragedia del World Trade Center da una prospettiva mai vista prima.
Allora, Massimo D'Alema, per chi non lo avesse capito da questo titolo della 7, ha detto oggi una cosa allucinante, diciamo la verità. Berlusconi si è arroccato nel palazzo e anche lui ha assoldato i suoi mercenari, che da noi, che siamo un paese fantasioso, si sono chiamati responsabili. Dunque, sostanzialmente ha accostato i responsabili, cioè Scilipoti, eccetera, eccetera, ai mercenari che pare abbiano lavorato, non abbiamo certezza da questo punto di vista, perché in Libia la situazione è molto confusa, come sapete. Comunque, mercenari che sembra abbiano lavorato per Gheddafi, dunque Scilipoti come, che so, un mercenario al soldo di Gheddafi, e poi sostanzialmente Berlusconi come Gheddafi. Questa è la
metafora.
Sì, ma insomma, una metafora ridicola, dai, diciamo la verità. Non si possono usare tante metafore in politica. Comunque, la cosa peggiore è venuta dopo. Diciamo che il nostro paese sta vivendo una situazione simile a quella libica, meno sanguinosa, ma non dissimile. Berlusconi ha paura della politica e soprattutto della forza politica dei suoi avversari come il PD, figuriamoci, e per questo non vuole andare alle elezioni e si è arroccato in Parlamento.
Beh, questo
è D'Alema. Stiamo vivendo una situazione libica.
Libica non mi pare, però.
È roba da pazzi. Cioè. Ora io, ma si possono fare tutte le critiche possibili e immaginabili, ma cosa c'entra la Libia, Gheddafi?
Una situazione... Diciamo che è una metafora di pietrista.
Sì, ma guarda che nemmeno Di Pietro ci è arrivato, secondo me.
Beh, no, gli ha detto che è Saddam.
Sì. Allora, è più forte la cazzata, diciamo la verità, di D'Alema o quella della Santanchè? Faccio un accostamento molto temerario. Vi pare una balla? Chi l'ha sparata più grossa?
Questa è una bella lotta, amico mio.
D'Alema o la Santanchè?
È una bella lotta.
Dove andiamo? Franco da Viterbo. Anzi, no, c'era prima Roberto da Milano per concludere. Sì, caro Roberto.
Sì. Stavo proprio ascoltando la cazzata di D'Alema e anche quella. Io sono del PD, voto PD, però.
Certo, lo dica chiaramente. Presidente D'Alema, come noi diciamo, Presidente Berlusconi, fermi la Santanchè. Dica, Presidente D'Alema, non...
Sì, sono proprio quelle frasi che non danno nessun senso, cioè è una metafora, però.
Ma che insomma, metafora?
Mi sembra eccessiva. Poi che Berlusconi abbia così fatto di tutto per avere una maggioranza al governo e chiaramente magari ha contattato i vari, qualcuno l'avrà anche comprato, va bene, però in una polemica politica queste cose mi sembrano proprio un po' a livello basso. Cioè un partito, un dirigente del partito del PD dovrebbe motivare di più, diciamo, argomentare meglio quello che sta succedendo nel paese.
Bene Roberto, grazie. Pubblicità, torniamo subito dopo con Vera da Roma, Davide da Bologna, Franco da Viterbo, Giovanni ancora da Roma, mentre attendiamo sempre al telefono l'avvocato Vitali, a tra poco. Eccoci, 2012 800 24 00 24. Abbiamo un D'Alema, caro Parenzo, fuori dal convegno dove ha pronunciato quelle frasi su Gheddafi, che ribadisce e conferma. Sentiamo.
Non c'è dubbio, diciamo, che il governo è puntellato dall'apporto di parlamentari che sono stati acquisiti in vari modi. Circa i modi ce lo dirà la Procura di Roma, che ha aperto anche un'indagine su questo. E quindi ho detto per battuta che sono dei mercenari.
Va bene, Franco da Viterbo. Franco,
diciamo.
Buonasera.
Detto per battuta, diciamo.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica, Franco.
Volevo intervenire prima, innanzitutto, sul fatto delle indagini per quanto riguardava il delitto di Chiara e le indagini di Berlusconi. Secondo me c'è una sproporzione delle armi di investigazioni che hanno messo in campo, perché questi
Parenzo,
hanno
ucciso.
No, Parenzo, chiamala per Parenzo, l'ambulanza che c'ha bisogno proprio. Allora, Parenzo dice che quello che dice D'Alema è una metafora. È una metafora, quello che dicono gli altri sono menate.
No, ma questa è una metafora esagerata, che non sai in terra.
Calmi, no, non si capisce
niente. È un caronte che sta trasportando, è un caronte, è il barcaiolo che sta trasportando quelle poche anime del PD che sono rimaste all'inferno.
Vabbè, adesso, Franco.
ma dai, ma poi tutti questi giudici li risolvessero questi colpi.
Franco, lei è la narella del centrodestra.
Ma no, sì, sono la narella del centrodestra. Sti giudici vestiti di rosso, sui cari di Viareggio bisogna portarli qui.
Bene, con l'ermellino.
Non risolvono un caso, solo Berlusconi.
Ma vada anche lei davanti al Parlamento. Vada anche lei.
Quanto Botulino si è messo la Minetti, quante volte è andata al bagno la Rubi, quante volte si è spogliata la Nadia Magri, queste qua. Ma questi stanno veramente a pensare a quello che fa Berlusconi. Sti giudici che si alzano, soprattutto le donne, evidentemente hanno le cose sue, che la mattina si svegliano nervose e aprono le indagini, tutte le procure aprono le indagini. Ma sono soldi nostri, mandi in ambulanza a Parenzo.
Franco,
c'ha
lei, ma che è inutile replicare. Questo è uno show meraviglioso dell'annarella del centrodestra, Franco da Viterbo.
Ma un'altra cosa, cioè, ci santifichiamo sto fresco che è venuto da Napoli, che dice che a Napoli c'è la camorra. Ma ce lo dove a di? Ce lo dove a di cosa? Saviano, che a Napoli c'è la camorra. Ma ce lo dove a di? Saviano ha fatto 7 milioni di ascoltatori su che era Rai 3, perché ha detto.
Lascia
che,
parlare il signor Pane Bianco, Parenzo. Non intervenire. Franco,
perché
prego.
Ha detto che ci sono interferenze cose mafiose nel milanese. Allora i giudici indagassero su queste cose qua.
Sì.
E infatti indagano, caro.
Ma che indagano? Ma che indagano? Non trovano mai nessuno. Questi trovano solo le volte che sono andato al bagno se escort. Ma la tua è tutta invidia. Perché se c'avevi i soldi del Berlusconi, tu vestini a sera.
Ma non rispondere, David.
Ma no, ma non si deve permettere, chiamava Parenzo. Ma a Parenzo di già sua sorella, sua madre, a suo padre,
mi scusi, comunque lei tutto quello che dice, qualsiasi esponente del centro-sinistra, o sono metafore o sono cose giuste.
Scusi un attimo,
te devi pulire le orecchie la mattina, te devi pulire le orecchie.
Zitti, fermi tutti. Franco, scusi un attimo,
dica.
Deve pulire le orecchie la mattina.
Le voglio chiedere una cosa, ma
chiedigli se si è pulito le orecchie stamattina.
Ma sono pulito le orecchie, lei c'ha più tempo per pulirsi le orecchie, perché quando viene giù dalla provincia c'è Siena col torpedone, c'ha due ore per pulirsi le orecchie. Legga qualche altro giornale, non legga solo il Fatto Quotidiano, tutte quelle menate che scrivono.
Scusi, non ho capito bene la questione delle cose loro, che c'hanno le cose loro,
no,
i giudici. Non ho capito.
Ma questi, come se svegliano la mattina, decidono di fare una cosa solo contro Berlusconi. E Berlusconi si è messo i capelli, se Berlusconi se fa i denti nuovi, se la Minetti si è fatta un po' più del Botulino, se quell'altro si è fatta un'altra cosa. Ma la devono smettere sti giudici, la devono smettere. Stanno a pezzi e stanno a pensare a Berlusconi. D'Alema che si inventa le menate.
Ho capito Franco, adesso cosa. Dopo il traffico le faccio ascoltare il suo omologo. Io sono contento di aver trovato, come dire, due politologi da una parte e dall'altra, Franco da Viterbo e Annarella da Roma. A tra poco. Dopo Franco da Viterbo, per par condicio, cosa che non facciamo mai qui alla Zanzara, un pezzetto della mitica Annarella.
Nannarella, per sé scordare. stata che se non vana lì.
Adesso gli ho detto, senti un po', ma perché per delinquente lo salvi sempre e va mai in galera? Mi guardo in faccia e non mi risponde. Quante volte ho beccato?
Con i fiori alla loggetta, con la spiga e la rughetta, Nannarella non c'è sei figlio.
E puttana, portate tutte lì, prima è per montare sul letto, c'è succede zin e poi porta lì.
Perché c'era.
E va bene, va bene. Momenti di populismo eccezionale qui a Radio 24, sono 24 ore solo alla Zanzara, come evidente che sia. Franco da Viterbo da una parte, Annarella da Roma dall'altra. Oggi l'ho vista anche inquadrata in televisione dietro l'Abbonino, eccezionale, era là con la faccia fierissima dietro l'Abbonino che stava facendo una conferenza stampa, chissà quante gliene diceva pure l'Abbonino. Andiamo a Vera da Roma, buonasera.
Buonasera. Pronto?
Sì, signora Vera, dica.
La sento molto, non la sento bene. Comunque sono breve. Tornando a casa, ho acceso Radio 24 e ho sentito la frase della Santanchè e mi sono detto, ma guarda un po', ha detto quello che io già pensavo, e cioè che lo spiegamento di forze usato per sfrugugliare la vita privata di Berlusconi è stato sicuramente superiore a quello usato per cercare Iara, perché se ho letto dai giornali che i volontari erano coordinati da uno o due carabinieri soltanto. Pronto?
Sì, signora Vera, però abbia pazienza, Vera. Non è questa la sede, di fronte ad una tragedia immane come quella di Iara Gambirasio in provincia di Bergamo, per mettersi a discutere se i magistrati che erano incaricati della vicenda, e naturalmente con il supporto delle forze di polizia, abbiano utilizzato tot mezzi o 10 poliziotti, 5 volontari, 6 finanzieri, non lo so. Io credo e sono sicuro che nella ricerca di una povera ragazzina poi successivamente trovata morta si sia fatto tutto il possibile, ma non il punto non è questo. Cosa c'entra? Perché bisogna accostare questa vicenda qui allo sforzo che è stato fatto da parte dei magistrati per mettere sotto inchiesta Berlusconi, per mettere sotto indagine
Berlusconi? Si parla alla pancia, capito? Si parla alle viscere, alle emozioni. Se
lei mi sa trovare un collegamento, perché ripeto, chi mi trova un collegamento convincente verrà invitato a Strasburgo con noi la prossima volta che andremo al Parlamento Europeo, cara Vera.
Guardi, secondo lei non lo trova convincente, però io l'ho trovato, diciamo, proprio spontaneo.
Fermi tutti, la risposta, scusi un attimo Vera, resti con me. A grande richiesta qui alla Zanzara, la risposta dell'onorevole Scilipoti a Massimo D'Alema. Buonasera.
Buonasera a lei.
Come sta?
Come di mal di gola, però tutto.
C'è anche Parenzo con me, mi scusi.
Scili, buonasera. C'è con lei, scusi.
C'è sempre Parenzo, c'è sempre
Parenzo. Chi è Parenzo?
Ma è sempre Parenzo.
Non lo so, non lo conosco, però.
Vabbè, andiamo oltre, non ci vuole nemmeno parlare stavolta, non ci vuole nemmeno parlare.
Non la conosce.
Scili, il responsabile.
È un cabarettista, è un cabarettista.
Un
cabarettista, onorevole Scilipoti.
Una creatura come Massimo D'Alema.
D'Alema l'ha paragonata a un mercenario lì, a un mercenario al soldo di Gheddafi. Vuole rispondere? Risponda a D'Alema, così facciamo una bella agenzia.
Perché lui è abituato a parlare questo linguaggio, perché il mercenario lo fa già da tanti anni, perciò sa di che cosa parla.
Che significa che fa il mercenario D'Alema?
Parte la querela, questo lo deve chiedere a lui, visto che lui utilizza questi termini, vuol dire che li conosce perfettamente, sa che io sono i mercenari e sa di che cosa sta parlando.
Ho capito, ma mercenario al soldo di chi, D'Alema?
Ah, non lo so, io ritengo al soldo di alcuni lobby che in questo momento vorrebbero dettare delle regole che non sono all'interesse del paese, ma sono all'interesse di qualcuno.
Per esempio, lobby. Che lobby sono?
Le lobby economiche, a mio giudizio.
Cioè, D'Alema è mercenario al soldo.
Alcune lobby economiche.
Al soldo di quella. No, però è ragionamento interessante.
Chi è che sta parlando, scusi? No,
è sempre la creatura. Ogni tanto si inserisce la creatura, sa.
Questa creatura.
E le creature, sa.
Occhio che non la spari troppo grosso, Scili, però. Non voglio proteggere la Siri.
Però se parlate due insieme non si capisce niente. Allora,
no, volevo dire a Siri, di stare attento a quello che dice,
perché D'Alema c'è una quella facile. Parla, dice delle cretinate, perciò è meglio che non parli.
Vabbè,
cretinate, onorevole Siri,
cretinate nel senso buono, visto che nel senso buono della parola.
Essendo una creatura, dice lei.
Creature cretinate. Cioè, Siri, diventa difficile per lui capire, coniugare e cercare di metterle assieme.
No, io ho capito che è una bestialità assoluta e si beccherà una querela.
Non parli, non parli, per favore, non parli.
No, si beccherà una querela, dico solo favore, questo, dico io, mi dispiace.
Parli lei, per favore, mi faccia questa.
Si beccherà una querela perché ha detto che D'Alema prende i soldi dalle lobby, ha capito o no?
Non lo faccia parlare, per favore, non lo faccia parlare.
Allora, Parenzo, un attimo solo.
Per il bene degli italiani.
No, per il bene degli italiani.
Per il bene dei cittadini, ma dai,
faccia parlare, per il bene degli italiani, per favore. Per favore, faccia questa cortesia agli italiani.
Sì,
non lo faccio parlare.
Va bene, lo faccio per lei, io non le conosco i nipoti, lo faccio per lei. Un attimo solo. Allora, io voglio chiedere una cosa. Quando lei dice, però, per carità, D'Alema le ha dato del mercenario, lei dice il mercenario è lui perché ha il soldo di qualche lobby economica che vuole fare che cosa? Destabilizzare l'Italia, che cosa?
Ma secondo me il comportamento che ultimamente lui ha avuto non è che un comportamento responsabile negli interessi degli italiani, è un comportamento da irresponsabile.
Beh, certo, se lei è responsabile, D'Alema è irresponsabile dal suo punto di vista.
L'atteggiamento che lui voleva utilizzare il giorno 14 sicuramente non era nell'interesse degli italiani, ma poteva essere negli interessi di qualche lobby che non riusciamo a capire e che poteva avere interessi che sono diversi.
Però,
da quelli.
Scusi un attimo, il 14 che D'Alema abbia votato la sfiducia al governo, quello mi sembra naturale, onorevole Cipolli, se proprio lo vogliamo.
Lui dietro le due torri, Cipolli.
Ma non lo faccia parlare questo signore.
No, le chiedo, nel complotto c'è D'Alema, fa cadere le due torri?
Non ci fa fare mai un ragionamento serio.
Allora,
no,
però,
non parli di ragionamento serio. Ha detto che D'Alema è pagato dalle lobby, ma si rende conto o no?
Non parli, per favore, non parli. Abbi la bontà di non parlare. Mi faccia fare un ragionamento con il dottor Cruciani, che è una persona molto più seria di lei, per favore.
Scusi, ragionamento,
onorevole Scilipoti, però, scusa, Parenzo, scusa un attimo. Allora, onorevole Scilipoti, io però le voglio chiedere una cosa. Siccome lei ha pronunciato...
Peretto, non faccia la spalla e basta.
Allora, però, siccome lei ha utilizzato la parola mercenario e lobby, è un'accusa.
Ma non l'ho utilizzata, io l'ho utilizzata a Massimo D'Alema.
Da lei, ma d'accordo.
Come riflessione ho detto che forse mercenario è lui, perché uno che utilizza determinate riflessioni vuol dire che è abituato, cioè a conoscenza, sa di che cosa sta parlando e molto probabilmente, guardando la storia, qualche volta ha fatto da mercenario alle lobby, che sono le lobby economiche e le lobby di un determinato stampo.
Ecco, ma voglio dire, le lobby economiche da chi sarebbero incarnate? Uno deve dare anche nomi e cognomi, perché se uno fa un'accusa, D'Alema al soldo delle lobby economiche, uno dice quali lobby,
guardi,
economiche?
Sicuramente la scelta che lui voleva portare avanti di quello di portare avanti e sponsorizzare, non mi faccia dire cose che io non vorrei essere pesante.
No, deve essere pesante.
E faccio delle riflessioni, certamente la scelta che lui stava sostenendo, quella di portare avanti qualcuno alle banche, al Presidente del Consiglio, sicuramente non era una scelta giusta nell'interesse degli italiani e nemmeno negli interessi delle imprese.
E chi voleva portare? Scusi un attimo, chi voleva? Chi,
non lo so.
Quale banchiere voleva?
Non mi fai, veda, io non mi faccia dire delle cose che poi diventano...
Beh, scusi, le ha dato del mercenario D'Alema, mi dica, siccome lei dice no, è lui al servizio delle lobby economiche e bancarie, qual è il personaggio che voleva, come dire...
Ma non lo so, lo chiedo a lui, che lo sa lui benissimo, anche gli italiani hanno capito perfettamente che cosa voleva fare il 14.
Ma chi è? Signor Profumo? Il signor Profumo? Che ne so?
Non so se Profumo o non Profuma, non lo so. Dico, ma sicuramente è qualcuno che ha qualcosa con la Banca d'Italia e con tutte quelle
signor Draghi,
poi,
dice il signor Draghi.
Con qualcuno che ha degli interessi che sono diversi da quelli miei.
Cioè voleva portare un esponente del mondo bancario?
So, sicuramente lui la strada che stava e che cerca di percorrere è diversa da quella mia. Le scelte.
Questo è il ragionamento, capito? Questo è il ragionamento. La parola ragionamento da oggi non potrà più essere utilizzata, capito? Questo è il ragionamento.
Sì. C'è un'interferenza di qualcosa che non riesco a capire, se parlo sta gracchiando.
No, onorevole Scipo, adesso al di là del dilemma, al di là del dilemma mercenario, allora io le voglio chiedere una cosa, però in realtà è vero che il mercenario glielo ha dato D'Alema, i responsabili, dunque anche indirettamente.
Sì, ma lui non può dire che ci sono delle lobby che pagano D'Alema e non dire quali.
Parlare. Ma chi è questo signore che interviene?
No, però Parenzi in questo caso ha detto una cosa, le ha fatto una domanda che non è peregrina, però Scipoti. Sarà anche una creatura, come dice lei. Ha detto lei, siccome ha detto D'Alema ha pagato dalle lobby economiche, allora
pagato dalle lobby economiche.
No, pagato non l'ha detto, è vero, ha detto.
Pagato,
però mercenario, cioè comunque
mercenario, che nel senso utilizza questa terminologia, la utilizzo anch'io e ritengo che lui sia non al soldo ma sia sicuramente vicino alle lobby bancarie, che sono diverse e che è diverso il,
ecco, abbiamo detto da lobby economica a lobby bancarie, però andiamo più nello specifico, quali lobby bancarie?
Io ho detto quello che le ho detto in questo preciso istante, secondo me e secondo una gran parte degli italiani l'atteggiamento che lui ha assunto è più vicino a un comportamento che favorisce alcune lobby, e le lobby sono lobby economiche e potrebbero essere intraviste anche nelle lobby bancarie.
Nelle lobby
gran
bancarie.
Parte degli italiani, bellissimo, dice secondo me, ma anche secondo gran parte degli italiani, che ovviamente si riconoscono nell'onorevole Cili, su via, dai, il tempo della satira è finito.
Per favore, dai, per favore. Allora, però,
io ho mal di testa, guarda, ogni volta che lo sento ho mal di testa, già ora mi è tornato.
Questo signore non può avere mal di testa perché non ha la testa.
Non lo sa avere mal di testa. Gli ho servita lì.
Questa volta ti ha fregato, Parenzo, però.
Ma è ovvio, gli ho regalato una battuta, capito?
Dai.
Allora,
dai,
dopo
dai.
Però dopo,
ma che dice sempre dai
dopo cosa? La borsa
dai.
Dopo la borsa
dopo la borsa
volevo chiedere, però
forse non ci sono più io,
lo so, però volevo chiedere a Scipoti un'altra cosa. No, per 5 minuti ci devi essere assolutamente.
No,
5
basta,
minuti.
Mi ha stufato Scipoti.
No, 5 minuti voglio chiedere.
No, mi ha stufato Scipoti, basta.
No, ma che c'entra, ti ha stufato.
Non c'è nemmeno la differenza di essere stufato. Che cos'è stato stufato? Ma dico, ma come si esprime, in che terminologia, da dove arriva
borsa? Dalla dopo Parenzo 5 minuti che voglio chiedere a Scipoti se ha l'ambizione di diventare sottosegretario oppure no, fra 5 minuti. Bene, 20:36, ci deve lasciare Parenzo, mentre Scipoti ha la linea che va e viene perché è in treno.
Beh, non è una perdita così grossa,
800 24 00 24.
Non ha la testa, pronto?
Scili?
Dai.
Chiamalo un po', magari sta ascoltando.
Scili? Onorevole Scili?
No, non c'è.
Scipoti?
Non c'è niente da fare.
Scili?
Ha i cellulari spenti entrambi perché ha due cellulari.
Ha due cellulari, cioè. È una cosa pazzesca, pazzesca.
Niente, volevo chiedergli del rimpasto, eccetera, eccetera, ma forse c'è. Forse c'è. Scipoti?
Sì, sono qua. Sono
eccoci.
Qua.
No,
perché sono nella zona coperta e sto viaggiando.
No, ma non si preoccupi.
Che meraviglia la zona coperta, che meraviglia.
E niente, è sempre Parenzo
nel
che.
Senso, non di coperta. Che te...
E infatti non si sente più, è caduta la linea.
Posso dire che non è una grandissima perdita, però. Cioè, non è proprio fondamentale. Per la parla Scipoti. Attenzione, Radio 24, tra pochi minuti parla Scipoti. Vabbè, è incredibile.
Però,
eh?
Scusa, però gli ha dato del mercenario D'Alema.
Sì, lui ha detto che è pagato dalle loche, un mercenario anche lui ormai.
Senti questo messaggio che arriva. È vero che te
prova a chiamarlo, perché io ti voglio
qualche ascoltatore è sì, particolarmente feroce nei tuoi confronti, come normale che sia, ce ne sono
sì,
molti.
Ma è giusto, leggi tutto, non ci sono nulla.
Molti,
ti prego.
Molti di più. Sono quelli feroci nei miei confronti. Senti questo,
no,
è vero che Telese ha mandato Parenzo a portare a spasso il cane della contessina Borromeo. Questo c'è, ogni tanto qualcuno
bellissimo. Questo è geniale, però
è geniale.
Io porterei volentieri a spasso la contessina Borromeo, il cane, questo sai.
È vero che Telese ha mandato Parenzo a portare a spasso il cane della contessina Borromeo.
No, questo è geniale, leggila in continuazione. Io però ti devo salutare. Questo chi è, come si chiama l'ascoltatore?
Non lo so, non ha mandato il nome, adesso manderà dopo.
Beh, comunque è stato bravo, geniale. No, ma io riconosco, quando c'è il genio nella battuta va riconosciuto. Ripeto, porterei a spasso la signora Borromeo. Quella sì.
Signora Vera, invece, grazie David, ci sentiamo domani.
Saluti, ci vediamo domani.
Ciao, ciao. Vera. Signora Vera, non c'è più. Nicola da Bologna.
Ciao, Cruciani.
Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo fare due domande in merito alla questione Saviano. La prima è prima una precisazione e poi una domanda. Saviano ieri ha precisato che la sua dedica alla laurea honoris causa era ai giudici di Milano per quello che hanno fatto in tema di antimafia, non quindi per le vicende Berlusconi. Quindi volevo capire e volevo farti una domanda. Volevo capire perché Marina Berlusconi deve parlare di una cosa che ovviamente no. Saviano non ha,
Nicola,
non ha assolutamente.
Abbia pazienza, non è così, Nicola, la solidarietà che Saviano ha dato ai giudici di Milano non era alle inchieste sulla mafia, perché era una solidarietà data sull'inchiesta nei confronti di Berlusconi, perché secondo lui erano sotto attacco eccetera eccetera, nei confronti del Presidente del Consiglio eccetera. Era una solidarietà ai giudici che stavano conducendo le indagini sulla vicenda di Ruby, quello mi sembra evidente, no?
Ma è normale che in una procura non faccia solo quello, ci sono tante e tante indagini che
vabbè,
messo,
non stiamo
fare.
A sottilizzare, ha dato la solidarietà ai magistrati della procura di Milano, appunto.
Quindi non voglio capire perché.
Ma non era una solidarietà data per la questione della mafia, era una solidarietà data al pool di Milano che
ma
era impegnato.
Ma l'ha detto lui ieri.
Allora abbiamo capito tutti male. Quando ha dato quella solidarietà abbiamo capito tutti male, d'accordo.
Lui ieri in trasmissione assolutamente detto che la sua dedica era una dedica data in continuità di quello che era stato fatto dai giudici Milano in tema antimafia. Stop, punto. Quindi non capisco l'attacco di Marina Berlusconi. Secondo, non capisco l'attacco di Berlusconi che dice che Saviano al pari della piovra, e voglio ricordare
ma questo
era
precedente, abbiamo già criticato Berlusconi più volte, eccetera.
La piovra comunque l'ha messa in onda Canale 5 e non Saviano Television, voglio dire.
Poi?
E quindi volevo capire il perché di questo attacco. Nei confronti di Saviano.
Guardi,
c'è qualcosa che, allora, che non mi torna da cittadino.
Sì, vabbè, d'accordo, ma lei non potrà tornare come cittadino. Io ripeto, Saviano ha dato la solidarietà al pool di Milano che si occupava della vicenda Ruby. Questo è. Poi Saviano oggi dice che dava la solidarietà sulle questioni che riguardano la mafia, non mi risulta. Comunque, Marina Berlusconi ha detto: provo orrore per quello che ha detto Saviano. La cosa non mette in causa i rapporti editoriali economici tra Mondadori e Saviano, ed è quello che oggi ha ribadito Marina Berlusconi dopo altre frasi dette da Saviano. Dopodiché non credo che sia un tema che appassiona la gente per strada, non credo che sia un tema che appassiona chi ci ascolta, almeno a sentire le telefonate, a sentire. È certamente un tema di dibattito politico, di polemica che c'è, che esiste e di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Nicola, grazie. Sebastiano da Bologna, buonasera.
Sì, salve dottor Cruciani. Pronto, mi sente?
Sì, dica.
Sì, ecco, io volevo parlare della faccenda della Santanchè. Ecco, volevo sapere innanzitutto cosa si vinceva, perché ho sentito dire che c'era un premio.
Beh sì, sì. Ripeto, chi mi dà una spiegazione sensata del collegamento che c'è tra la vicenda di Iara e la vicenda di Berlusconi, come ha detto oggi la Santanchè, vince un premio, un viaggio premio della Zanzara.
Guardi, allora io volevo fare un breve ragionamento. Ecco, adesso non mi non sono un simpatizzante della Santanchè, assolutamente, però devo dire questo. Io mi occupo di impianti di telecomunicazioni satellitari, quindi un pochino è un po' il mio settore, adesso non è proprio il mio settore quello delle intercettazioni telefoniche, però devo subito smentire il fatto che ho sentito prima dei 30.000 euro, cioè con 30.000 euro non si apre neanche il fascicolo di quelle cose, cioè quel genere di intercettazioni sono intercettazioni che, se vogliamo parlare, possono partire da 2 o 3 milioni di euro in su. Ecco, perché lì si tratta di veicolare.
Beh, ma questo che c'entra? Io non so quanto sono costate tutte quante le intercettazioni per il caso Ruby, non lo so, probabilmente più di 30.000 euro, ma non è questo il punto.
Il concetto è questi soldi chi li tira fuori?
Cioè, si potevano spendere, lei dice, si potevano spendere per il sistema giustizia in un altro modo? Può darsi, Sebastiano, può darsi, no, ma non c'è il collegamento con la vicenda di Iara.
Adesso ci arrivo. Questi soldi dove arrivano questi soldi? Cioè, chi ce li mette questi soldi?
Sì, è il sistema giustizia italiano, sì, allora.
Il sistema giustizia italiano, probabilmente i soldi arrivano dal popolo, giusto?
Sì, allora?
Ecco, allora, il popolo vorrà sapere come mai in un contesto di un'indagine vengono spesi
Vabbè, quello 5 che...
milioni di euro in un altro contesto vengono spesi solo 10.000 euro.
No, cioè... però scusi Sebastiano, lei mi sta dicendo una cosa, che mentre i magistrati fanno uno sforzo pazzesco per incastrare Berlusconi, in un altro caso, che è un caso di cronaca, questo sembrerebbe dire la Santanchè, i magistrati sostanzialmente non muovono un dito, o comunque spendono poco.
Beh,
uno dice così, oppure il paragone è comunque sbagliato.
Ci deve essere, però non bisogna mai paragonare due casi diversi e specialmente cercare di speculare sul caso di una povera ragazzina che è morta. Quello io non sono.
Basta questo. Poi, se vogliamo criticare lo sforzo immane che i magistrati hanno fatto anche dal punto di vista economico per incastrare, tra virgolette, cercare di incastrare Berlusconi, possiamo fare tutti i ragionamenti, magari sono anche d'accordo con lei, Sebastiano, però non è che bisogna per forza dare ragione alla Santanchè su questo. Anche se si pensa che i magistrati politicamente vogliono colpire Berlusconi, io sono uno di quelli che pensa una cosa di questo tipo, cioè io penso, ma veramente lo penso, che ci sia un gruppo di magistrati che vogliono colpire Berlusconi e che utilizzano il codice di procedura penale e altre cose ancora allo scopo di colpire Berlusconi e di cercare dei reati nei confronti di Berlusconi. Poi magari Berlusconi li aiuta pure nel loro lavoro. Dopodiché non è che arrivo a dire come la Santanchè che se avessero messo la stessa forza nelle indagini avrebbero salvato la vita di Iaro o cose di questo tipo. Non c'è bisogno di arrivare a queste cose qui.
Non sono d'accordo neanche io, però lei è d'accordo che ci vorrebbe un sistema di controllo per i magistrati, almeno di controllare i fondi, di controllare, diciamo, queste spese?
Sì, probabilmente ci vuole un controllo, non lo so, cioè ci vuole un controllo, il controllo che in realtà già c'è naturalmente, però probabilmente ci vuole un controllo esterno, non lo so. Sulla questione delle intercettazioni io credo che si debba ragionare sulla pubblicazione, non tanto sulla realizzazione delle intercettazioni. Andiamo però al traffico. 2046 800 24 0024. Siamo qui 20:47 800 24 0024. Andiamo direi a Mantova da Luciano. Buonasera. Luciano, veloce.
Salve, Cristiani, buonasera.
Dica.
Ma io volevo solo commentare un attimino, volevo chiederle se c'era bisogno del dottor Parenzo per rendere la sua trasmissione un letamaio.
Luciano, il letamaio forse è dalle parti sue, non lo so, qui non c'è nessun
letamaio. Anche lì dalle parti sue.
Può darsi. Può darsi, dice dalle parti mie io non lo vedo il letamaio comunque. Io non so se dalle parti sue c'è il letamaio e comunque
da parte nostre ci sono.
Ci sono, qui invece non ci sono, non c'è nessun letamaio.
Ci viviamo in campagna, il letamaio è una cosa normale.
E qui intorno invece siamo in città e io non vedo nessun letamaio. Prima cosa, la seconda cosa, la presenza di Parenzo è decisa da me. Se lei vuole prendersela con me, se la può prendere tranquillamente con me.
Ma chiarebbe altro.
Cosa c'entra Parenzo? Poi letamaio, casomai è una collaborazione alla creazione del letamaio tra me e Parenzo. Perché non è
che... certo, infatti io vi ho chiesto questo. Ho chiesto se c'era bisogno di portare anche il dottor Parenzo per completare il letamaio. Questo
va bene. Luciano, infatti lei sta chiamando. Lei sta chiamando.
Io mi seguo da molto, sì. Ho visto il degrado.
Degrado
completo,
assoluto.
Un degrado completo.
Totale.
Io mi chiedo certe volte il vostro editore, che dovrebbe essere solo 24 ore.
Sì.
E come butta via i soldi?
E infatti lei ci sta ad ascoltare, ci chiama, chissà perché, chissà per quale ragione.
Certo, ma voglio dire, siccome io sono in macchina.
C'è tanta scelta, c'è tanta scelta.
Ah, ma infatti, ma vede, bravissimo, infatti.
Vada
io
pure.
Normalmente non chiamo, sento le trasmissioni, non chiamo. Ho chiamato perché era un po' che, voglio dire,
che le montava la rabbia, l'arrabbiatura, era un po' che era lì, che friggeva.
Io sono sorriso, che arrabbiatura, cosa vuole? Ma c'erebbe altro. Ho tenuto a precisarle, voglio dire, poi ognuno.
Ma lei può precisare quello che vuole.
Per la trasmissione che conduce.
Figuriamoci, siamo qui, Luciano, a prendere anche le pietre, per cui le critiche e tutto quello che vuole.
Ma non è questione di pietre, vede.
No, ma le pietre in senso figurato, in senso figurato.
Certe volte mi chiedo, sento a destra, sento manca, sento in su, sento in giù, però certe volte mi chiedo veramente
lo schifo poi non è solo la sua trasmissione, in generale, ma lei è uno di quelli,
sono
voglio
dire, sì, sono il ballo,
sto portando Parenzo ha accentuato pesantemente secondo il mio parere, voglio
ah,
dire,
beh, certo, non c'è dubbio,
opinabile,
non
come
c'è dubbio
lei,
certo, non c'è dubbio. E che vuole fare? Siamo, come siamo qui nel, a, a produrre ogni giorno letamaio, merda, tutto quello che vuole. Siamo qui, Luciano, che vuole fare? È così, la vita è questa, ci ha portato a fare queste cose. Continua ad ascoltare il letamaio però, che divertente il letamaio.
Ok, la saluto, Cruciani.
Buona serata, buona serata.
Tanto.
Alfredo da Napoli.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Aspetta, io volevo parlare, accenna questo, questa cosa che mi ha sempre dato un po' fastidio, sì, cioè della prostituzione personale di tanta gente a servizio del padrone. Mm. Cioè, la Santacchè che accosta la morte di una ragazzina di 12 anni, pur di portare beneficio verso una determinata direzione. Oppure io ricordo anche, e questa è una cosa che gli italiani secondo me dovrebbero tenere a mente, che all'inizio della campagna elettorale lo stesso Berlusconi non esitò a usare il fatto di dire in 3 anni risolverò il problema del cancro pur di portare beneficio alla sua coalizione politica. Cioè non c'è dignità. Noi
veramente parlamento. Non si portano tanti benefici secondo me con questo tipo di polemiche. Questo è il mio parere, le polemiche, la polemica della Santanchè, mi sto riferendo a questo, la polemica della Santanchè sul... su Iara, l'accostamento, lavoro dei magistrati,
no,
su Iara, lavoro dei magistrati su Berlusconi.
Sono convinto anch'io che non porterà beneficio, voglio allora sperare che non porti beneficio, però è l'idea della prostituzione che c'è dal punto di vista personale, pur di compiacere il padrone, è questo che è inaccettabile. Cioè noi abbiamo 315-316 deputati che hanno votato, va bene, cioè che hanno giurato, che credono a Berlusconi che viene a dire che quella è la nipote di Mubarak. Cioè, ma è una cosa vergognosa.
Ma questo è un altro discorso, Alfredo. Questo...
Sì, ma questo è un altro discorso, però riguarda sempre la dignità delle persone che è stata prostituita a un determinato scopo.
Sì, guardi, perché... Alfredo, però su questo io sono un po' più cinico di lei e naturalmente anch'io non credo che Berlusconi fosse consapevole o abbia mai pensato che Rubi fosse la nipote di Mubarak, però, come e lo ripeto per l'ennesima volta, in un'intervista di Aldo Cazzullo a Cicchitto, c'è la spiegazione forse più degna e se volete anche più politica di quello che è avvenuto in Parlamento quando si è votata quella cosa su Mubarak, cioè il fatto che dice Cicchitto ci voleva una risposta politica ad un attacco, secondo lui naturalmente forte, della magistratura su questo punto. Alfredo, grazie. Giovanni da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora io ho chiamato per fare un intervento su Santanchè, però volevo
veloce
fare...
però.
Sì, sì, due riferimenti. La prima, Scilipoti ha cambiato tono, modo e maniera di proporsi rispetto a quando cercava di portare in audio l'agricoltura e quando ha cercato di, come dire, giustificare il suo passaggio. Quindi ho la sensazione che anche lui abbia trovato il suo percorso e va bene così, ci fa piacere. L'altra è che devo dire che ultimamente lei ha recuperato un po' la trasmissione, quindi non assistiamo troppo a un varietà, ma a un'analisi dei fatti politici del giorno. E quindi adesso vengo sulla Santanchè. La Santanchè, persona estremamente intelligente, la reputo, perché è una donna che guadagna abbastanza per poter decidere con chi andare a letto. Se fa un'uscita del genere è perché, e qui vorrei vincere la settimana, è perché deve fare un attacco alla magistratura. Allora non deve convincere me, non deve convincere lei, ma deve convincere quelle persone che ancora sono nel guado, nel mezzo al guado, e che devono avere uno stimolo per...
Ho capito, lei dice...
Un'altra cosa.
No Giovanni, un'altra cosa, no, perché sì, non c'è tempo. Lei dice, la Santanchè, attaccando i magistrati che hanno indagato su Iara, vuole suscitare l'emozione e la rabbia di quelle persone che vogliono magari trovare, in assenza ancora di una colpevole naturalmente dell'assassino, vogliono trovare un capro espiatorio, comunque se la vogliono prendere con qualcuno nella vicenda di Iara Gambirasio. Sì, ma questo qua è un aggravante. Sentite la sigla, dobbiamo chiudere, ci sentiamo domani anche con Diego da Lecce, Andrea da Roma e altri ancora. A domani 18:30 La Zanzara, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.